Bentornati come sempre a Storia di Roma da Mattia Stirpe. Ciao a tutti e bentrovati. Per continuare a crescere, migliorare, ma soprattutto sopravvivere, ho bisogno del vostro aiuto. Senza di voi tutto questo progetto non potrebbe continuare a vivere. Con un abbonamento spontaneo o con un abbonamento su Patreon potete sostenere concretamente questo podcast e diventare parte della sua storia. Insieme possiamo farlo andare sempre più lontano. Come fare? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Inoltre ti invito, se non l'hai già fatto, a lasciare una recensione a 5 stelle qui su Spotify e di seguire la pagina Instagram podcast Storia di Roma. Grazie per essere qui, grazie per crederci e ora lasciati trasportare da questo nuovo episodio. Intanto ringrazio i miei mecenati che sono Paolo Fernandez, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Davide Erjavec, Nicola De Gasperi, Giacomo Bulgarelli, Steven Anderson, Alan Bondi, Gabriella Iovino, Giù Biondino, Pasquale Sibilio, Roberto Davoli, Fabrizio Mertino e Valerio Gaveglia. In particolare per questo episodio ringrazio Giuseppe Romano Amato, che mi sostiene da tantissimo tempo con un abbonamento davvero importante. Grazie mille Giuseppe, e come non dimentico comunque chi era sostenitore e, anche se adesso non più, in passato mi ha aiutato parecchio, e oggi infatti voglio salutare e ringraziare per il vecchio aiuto Marco Modugno e Mirko Rossetti. Grazie mille ragazzi. Eccoci qui in questo episodio dove inizieremo ad introdurre uno dei più grandi personaggi della storia romana, ovvero Ottaviano, il futuro Ottaviano Augusto. Perché lo presentiamo proprio ora? Beh, perché dopo aver visto Cesare trionfare anche a Munda, in Spagna, Ottaviano appare nella storia proprio in questo momento. Ma intanto vediamo chi era Ottavio. Ottavio nasce intorno al 63 a.C. a Roma ed era figlio di un certo Ottavio, anche lui, Ottavio, di Velletri e di Azia. Quest'ultima chi era? Era la figlia di un certo Marco Balbo, che aveva sposato la sorella di Cesare, Giulia, raggiungendo molto agevolmente con questo matrimonio, immaginate, la carriera politica, in questo caso la pretura. Le fonti ci dicono che era un giovane piuttosto bello e dai lineamenti fini, come si evince dai numerosi ritratti, ma non ebbe fama di libertino, come fu ad esempio Giulio Cesare. Aveva invece come Cesare l'arte di farsi ben volere dai soldati, che furono, come vedremo, sempre il suo più grande sostegno. Molto però era dovuto alla parentela con Cesare, di cui i soldati conservavano, almeno all'inizio, un ricordo indelebile. Abbiamo visto la parentela di Cesare con Sesto Cesare, ricordate? Lui era sicuramente il parente più vicino al dittatore, ma abbiamo anche visto come morì nel 46. Morto dunque Sesto, il parente più vicino a Cesare era questo giovane ragazzo, Ottavio, dunque adottato dalla famiglia Giulia e così diventato Gaio Giulio Cesare Ottaviano. Ottaviano, fatto sta che si reca in Spagna per dare aiuto, per quanto possa dare una mano, più che altro per stare vicino a Cesare, proprio a suo zio, appunto, chiamandolo così, più precisamente infatti era il prozio. Come mai si reca in Spagna solamente in quest'ultimo atto finale della guerra civile? E come mai non prima? C'è da dire che all'epoca Ottavio era un ragazzo di circa 17-18 anni. per cui prima sarebbe stato molto piccolo, molto difficile. È anche vero che non era mai stato e non sarà famoso per le sue gesta in battaglia, quindi non era un gran guerriero. Di salute inoltre non era mai stato forte e resistente, per cui Cesare non avrebbe mai convocato Ottavio in battaglia. Di sicuro con la morte di Sesto Ottavio sapeva di essere il parente più vicino a Cesare e per cui si può ipotizzare che proprio in quel momento capì che l'occasione di divenire qualcuno di importante era arrivato. Antonio addirittura vedremo che accusò Ottavio di aver ricevuto questa adozione solo grazie a comportamenti lusinghieri verso il suo prozio e che Cesare lo avesse apprezzato soprattutto a livello sessuale. Questo non lo sapremo mai, sappiamo che i gusti sessuali di Cesare spaziavano molto, questo sì, ma sappiamo anche che Antonio provava molta gelosia per l'importanza che questo piccolo ragazzo stava avendo e che avrebbe avuto, per cui non sapremo mai quanto Antonio abbia esagerato. Tralasciamo anche tutte le altre fonti che parlano dell'avvenuta di questo ragazzo magro e che tutto faceva pensare tranne a quello che in realtà diventerà in futuro, come un segno divino. È ovvio che la storia la scrivono i vincitori e passi di questo tipo sicuramente furono scritti a gusto di Ottavio, anni più tardi. Di sicuro sappiamo di per certo che Ottavio chiese a Cesare di poter partecipare alla campagna africana e che rimase molto deluso dalla negazione di Cesare. Negazione probabilmente arrivata poiché non voleva mettere il giovane in condizioni di pericolo per un'avventura così comunque complicata. Tralasciando tutto questo, fatto sta che Ottavio ebbe poi l'ok da Cesare per partire per la Spagna, per il proseguo della guerra civile ormai agli sgoccioli. Ora vi è un dubbio da superare, se sia vero o no se si rese partecipe alla battaglia di Munda. Alcune fonti dicono che Ottaviano arrivò solamente 7 mesi dopo l'inizio della campagna spagnola e dunque solo dopo Munda. Altri però invece dicono che Ottavio si trovava lì prima di Munda e che era sempre al fianco di Cesare anche durante la battaglia finale. Anche questo purtroppo non lo sapremo mai, ma sappiamo sicuramente che Cesare comunque aveva visto in un qualche modo in questo ragazzetto cagionevole un qualcosa di interessante, abilità oratorie notevolissime per quell'età e molta molta intelligenza. Peccava come guerriero, ma di certo eccelleva con la mente. Di sicuro iniziò a credere che un domani quel ragazzo avrebbe potuto guidare Roma e anche qui Cesare ci vide molto lungo. Fatto sta che finita la campagna spagnola, Cesare invia proprio Ottavio presso Apollonia, nell'attuale Albania, per farlo continuare a studiare soprattutto l'arte militare, dato che, come detto prima, tutto aveva questo ragazzo tranne che una figura da combattente. Ormai il destino del giovane era segnato. Nel testamento di Cesare del 45 lo farà erede, e nel 44 lo nomina Magister Equitum, ma di questo ne parleremo più avanti. Cesare, finita la guerra civile contro i pompeiani, neanche il tempo di fermarsi un po' che aveva già in mente di invadere i Parti e soprattutto di vendicare la sconfitta romana di Carre e pensò che Ottavio sarebbe giunto con lui proprio da Apollonia. Dunque abbiamo visto e presentato la figura di Ottaviano, ma la situazione a Roma non era delle migliori dopo questi lunghi anni di guerra civile e Cesare, che ora non aveva amici o quasi, doveva cercare di ricostruire la politica romana andata in frantumo. Vediamo un attimo questo aspetto. Immaginatevi per un attimo Roma. Le strade sono ancora segnate dalla guerra civile. Le statue di Pompeo vengono ripulite dalla polvere.
This isn't just a game, it's a once in a generation event. The Harlem Globetrotters 100 year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.
I suoi sostenitori tacciono, rassegnati o in esilio. L'urbe è esausta. Anni di battaglie, di tradimenti, massacri hanno lasciato ferite che neppure la gloria riesce a nascondere. Eppure, in mezzo a quella stanchezza, un nome risuona ovunque: Gaio Giulio Cesare. L'uomo che ha sconfitto Pompeo. L'uomo che ha posto fine alla guerra. L'uomo che adesso domina Roma. Il popolo lo acclama come un salvatore, un pacificatore, un uomo mandato dagli dei per rimettere ordine nel caos della Repubblica. Ma nei palazzi del potere, nei corridoi del Senato, l'entusiasmo lascia spazio a un'altra emozione, ovvero la paura. Paura perché? Perché Cesare non è più solo un generale. È il dittatore perpetuo, un titolo che suona come un colpo sulla tradizione repubblicana. I senatori lo vedono seduto da solo, al centro delle assemblee, circondato da uomini fedeli solo a lui. Parlano a bassa voce, si scambiano sguardi carichi di sospetto. Cesare decide, Cesare nomina, Cesare approva. Quindi le vecchie regole della Repubblica sembrano ormai un lontano ricordo. Nei fori e nelle piazze la sua immagine è ovunque: statue, bassorilievi, perfino monete con il suo volto. I più anziani ricordano ancora quando un re, e ricorderete anche voi, Tarquinio il Superbo, fu cacciato secoli prima, e giurano che nessuno avrebbe mai più governato da monarca. Però Cesare, col suo carisma e la sua calma glaciale, riesce sempre dove gli altri falliscono. Accetta gli onori da sovrano, si lascia incoronare con alloro anche in Senato, riceve statue dorate e feste in suo nome, dice alla fine che è tutto simbolico, che lo fa per la gloria di Roma. Ma i senatori non ne sono convinti. Alcuni lo accusano di vanità, altri di ambizione smisurata. Altri ancora tacciono perché hanno paura che opporsi a Cesare significa rischiare la vita. In quei mesi dunque a Roma si respira, immaginate, quest'aria strana. Tra il popolo c'è adorazione, quasi devozione religiosa, ma tra i nobili invece una inquietudine silenziosa. Cesare parla di riforme, di nuovi calendari, di leggi più giuste. Ma agli occhi dei senatori tutto ciò è solo una facciata. Vedono in Cesare un uomo che sta svuotando la Repubblica dall'interno, che ne rispetta la forma, sì, ma non la sostanza. È così che i primi nodi vennero al pettine. Mentre Cesare era in Spagna a combattere contro i figli di Pompeo, un certo Trebonio, sostenitore da sempre di Cesare, inizia a organizzare con altri senatori una congiura per Cesare, cercando l'appoggio di Antonio. Antonio non accetta di partecipare, ma la cosa grave è che non denunciò nessuno. Vediamo bene il contesto. Cesare è ormai dictator, cioè dittatore a vita. Molti senatori, tra cui Bruto, Cassio, Casca, Trebonio e Decimo Bruto, che da adesso in poi chiameremo solo Decimo, per facilità, decidono che la sua morte è l'unico modo per salvare la Repubblica. Trebonio in particolare era stato uno dei più fedeli luogotenenti di Cesare durante le guerre in Gallia e nella guerra civile stessa. Era un uomo di fiducia, intelligente e molto prudente. Come mai viene messo in mezzo Antonio, che era il braccio destro di Cesare? Proprio per questo motivo. Trebonio sa che Marco Antonio è il braccio destro di Cesare, il suo alleato più potente e più popolare fra i soldati. Per i congiurati, quindi, Antonio rappresentava un problema enorme. Se Cesare muore e Antonio rimane libero, la vendetta sarà assicurata. Così Trebonio, in modo discreto e ambiguo, gli accenna la possibilità di una congiura, forse testando la reazione di Antonio. E ci chiediamo però ora perché Antonio non dice nulla a Cesare. E qui sta il punto politico. Antonio non denuncia Trebonio e gli altri cospiratori probabilmente per tre motivi. Uno, per prudenza politica. Antonio era un uomo di potere, ma anche molto attento a non esporsi troppo. Forse non capì quanto fosse serio il piano, o pensò che fossero solo malumori dettati da senatori frustrati. Denunciare quindi senza prove avrebbe significato scatenare uno scandalo e rischiare di passare lui stesso per un traditore agli occhi dell'élite. Un altro motivo potrebbe essere anche il rapporto complicato con Cesare. Nonostante fosse suo alleato, suo fedele amico, Antonio non sempre andava d'accordo con Cesare, soprattutto in quest'ultimo periodo. Si sentiva messo da parte, escluso da alcune decisioni importanti e quindi forse dentro di sé non provava un reale desiderio di proteggerlo ad ogni costo. Da ricordare infatti che Cesare gli preferì nel 45 al ruolo di Magister Equitum Lepido e non solo. Antonio fu il grande escluso dalla campagna sia africana che spagnola, pensate. Altro motivo, terzo ed ultimo, l'idea che non sarebbe successo davvero. Ovvero molti pensavano che quei discorsi contro Cesare fossero solo chiacchiere di senatori e che quindi Antonio probabilmente non credeva che avrebbero osato colpirlo davvero. Chissà quali dei tre motivi sia stato, o se tutti e tre, non lo sapremo mai. Cicerone nel frattempo era divenuto un fedele di Cesare. E venendo a conoscenza delle voci di corridoio di questa possibile congiura, fu da sempre contrario e parlando con vari senatori da sempre disse di essere contrario a questa scelta. Fatto sta, l'idea e le cospirazioni contro Cesare nacquero mentre quest'ultimo era in terra spagnola a combattere. E in tutto questo trambusto immaginate che la figura di Ottavio non destava particolarmente problemi. Sì che probabilmente per i nemici di Cesare Ottavio rappresentava un fastidio in più, ma era solo un piccolo fastidio data la giovane età e l'impercettibile potere politico che aveva, cioè quasi nullo all'epoca. Antonio, nonostante l'esclusione dalle due campagne, come detto, quella africana e poi quella spagnola, nel 44 ebbe un ravvicinamento con Cesare e infatti fu nominato dal dittatore console di quell'anno. Non solo Antonio venne premiato, ma anche i fedeli di Cesare che ormai tramavano alle sue spalle, ovvero Trebonio, pensate che venne designato proconsole d'Asia per il 43 e Irzio, altro finto amico di Cesare, nominato console per il 43. Trebonio era un repubblicano vero. Specifichiamo che era stato tribuno della plebe nel 55 e proprio lui votò per confermare Cesare in Gallia altri 5 anni. Combatté dal 54 al 49 al fianco di Cesare in Gallia come legato e aveva combattuto sempre al suo fianco nel difficile assedio di Marsiglia. Come mai anche lui, fedelissimo di Cesare, gli va contro? Di sicuro c'è che Cesare non rispecchiava più i fedeli valori della Repubblica, come invece Trebonio, Bruto e altri amavano. Cesare cambiò le carte in tavola, ma non a tutti piacque la cosa. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi invito a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per domande, suggerimenti o altro, potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e, come sempre, al prossimo episodio.
This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.